Caffè Zimmerman. Sconcertante.
Benvenute e benvenuti a Caffè Zimmerman, dove ritroviamo la nostra preziosa guida in questo itinerario all'alba della sinfonia. Lui è Danilo Prefumo, buongiorno.
Buongiorno Sergio.
E ripartiamo da Milano con Giovanni Battista Sammartini.
Parliamo da Milano perché è il principale centro di sviluppo e radiazione del genere sinfonico in Italia e in Europa è Milano. A partire più o meno dal 1720 il capoluogo lombardo vede fiorire la prima importante scuola sinfonica europea, che ha il suo più autorevole e popolare rappresentante in Giovanni Battista Sammartini, ma anche altri autori, alcuni dei quali oggi quasi dimenticati, come Ferdinando Galimberti, Giuseppe Palladini, Antonio Brioschi, tutti attivi nella prima metà del Settecento, e poi Giovanni Battista Lampugnani, Carlo Monza, che daranno il loro contributo allo sviluppo e all'affermazione del genere sinfonico. Fin dall'inizio, tuttavia, il nuovo genere sinfonico trova larga e immediata accoglienza tanto a Venezia quanto in altri centri della pianura padana, come abbiamo già detto nella scorsa puntata. La definitiva affermazione della scuola sinfonica milanese è legata senza dubbio a una delle prime importanti orchestre europee, l'orchestra del Teatro Ducale, che era un ensemble piuttosto nutrito e del quale facevano parte anche eccellenti strumentisti. Il sinfonismo milanese, che già esisteva da tempo, balza agli onori della cronaca negli anni intorno al 1740, quando gli editori parigini e londinesi cominciano a stampare con crescente frequenza degli autori lombardi. Già nel 1740 il presidente De Bros poteva scrivere nelle sue lettere familiari dall'Italia che la Lombardia eccelle per la musica strumentale. Con ciò l'acuto De Bros non faceva altro che convenire su un dato di fatto, e cioè che non più a Venezia spettava il primato della musica strumentale italiana, o perlomeno della musica strumentale alla moda, bensì al capoluogo lombardo.
E se parliamo di primo sinfonismo lombardo, beh, la figura attorno a cui ruota tutta quella vicenda è quella di Giovanni Battista Sammartini. Nato a Milano intorno al 1700, Sammartini compone sinfonie per quasi 50 anni, praticamente fino alla morte, avvenuta nel 1775. Le sue opere mostrano quindi segni evidenti dell'evoluzione formale e stilistica che il genere sinfonico subisce fatalmente, no, in quegli anni cruciali, al punto che siamo soliti suddividerle in tre distinti periodi. Di Sammartini ci restano oggi qualcosa come una settantina di sinfonie che gli studiosi hanno suddiviso nei tradizionali tre periodi, appunto. Le sinfonie del primo periodo, che sono ascrivibili agli anni 1720-39, sono scritte generalmente per soli archi e sono tutte con una sola eccezione in tre movimenti. L'organizzazione formale in tre soli movimenti sarà del resto caratteristica poi della scuola sinfonica milanese e più in generale della scuola italiana.
Esatto, sarà sempre una caratteristica della sinfonia italiana quella di essere in tre movimenti.
Thank you.
Queste prime sinfonie sono caratterizzate innanzitutto da una grande energia e varietà ritmica, da temi molto lapidari e concisi e da un'autentica dovizia di spunti melodici accattivanti. Non sono infrequenti opere di ascendenza chiaramente vivaldiana. Rispetto a Vivaldi, però, Sammartini è più vario ritmicamente e più moderno nella tematica, che è già più accentuatamente galante, ma anche di contro molto più dispersivo, e quindi le sue sinfonie risultano in genere meno unitarie se confrontate con quelle del compositore veneziano. Particolarmente gustosi sono alcuni movimenti lenti concepiti come dei notturni delicati, molto ricchi di abbellimenti, sincopi, cromatismi, e anche molti movimenti veloci che sono caratterizzati da una grande libertà ritmica e anche a volte da temi dal profilo melodico bizzarro e irregolare. Come dicevo prima, le sinfonie di questo primo periodo sono scritte per un ensemble di soli archi. Si può supporre che un'esecuzione in veste cameristica, come allora usava, con un solo strumento per parte o con uno o due raddoppi al massimo, non fosse infrequente, dal momento che la distinzione tra musica da concerto e musica da camera non era allora evidente come oggi. Anzi, probabile che proprio l'estrema funzionalità della sinfonia, almeno all'inizio, tecnicamente non troppo impegnativa, eseguibile con pochi strumentisti nelle più diverse situazioni e condizioni, nell'accademia privata, ad esempio, oppure in chiesa, in apertura di un ballo o nel corso di una cerimonia solenne, assicurasse al nuovo genere musicale la più ampia diffusione presso il pubblico borghese e aristocratico degli amatori di musica.
Apriamo quindi l'itinerario sonoro di oggi proponendo proprio una di queste sinfonie del primo periodo, no? La sinfonia numero 7 in Do maggiore, la cui origine, a giudizio della grande studiosa sammartiniana Batia Churgin, potrebbe risalire alla fine degli anni 20 del Settecento. La sinfonia è strutturata come sempre, lo abbiamo detto, in tre tempi, e il primo movimento è caratterizzato da una scansione ritmica assai accentuata, che rimanda chiaramente a Vivaldi, oltre che da un continuo scambio di parti tra violini primi e secondi. Il movimento lento in Do minore è invece una sorta di notturno in tempo di siciliana, molto delicato e raccolto, ricco di cromatismi suggestivi, come sentiremo. Il finale poi ha un carattere quasi scherzoso e presenta tratti di quella bizzarria ritmica tipica del compositore milanese. Questa sinfonia numero 7 di Giovanni Battista Sammartini noi l'ascoltiamo eseguita dai Giovani di Nuova Cameristica, diretti da Daniele Ferrari.
Thank you.
L'ensemble I Giovani di Nuova Cameristica, diretti da Daniele Ferrari per la Sinfonia numero 7 di Giovanni Battista Sammartini.
Ci tengo a ribadire che la discografia ha dei grandi meriti in questo campo, perché diciamo fino a 30-40 anni fa trasmissioni come quelle che stiamo facendo noi oggi sarebbero state impossibili, perché non c'era discografia. Quindi sarebbe stato estremamente difficile mettere qualcosa da far ascoltare al pubblico.
Oggi per fortuna la situazione è cambiata.
Per fortuna la situazione è cambiata, ma ci è voluto del tempo. Però è uno di quei casi in cui la discografia è stata un valido supporto della musicologia. Tornando al nostro Sammartini, le sinfonie del periodo di mezzo, che va grosso modo dal 1740 al 1759, mostrano una decisa emancipazione dai moduli, dai modelli strumentali barocchi. Nell'organico orchestrale fanno la loro comparsa gli strumenti a fiato, che all'inizio sono limitati a due corni o a due trombe, mentre compaiono spesso finali in forma di minuetto, quindi periodo galante accentuato. La struttura dei movimenti si fa anche più ampia, il bitematismo diviene più chiaro e articolato, e quel che è più importante, comincia a farsi evidente l'individuazione di uno specifico stile orchestrale, cioè una maggiore attenzione alle risorse espressive e drammatiche dell'ensemble strumentale. A questo punto la sinfonia comincia a essere già abbastanza matura per il grande salto di qualità per la definitiva conquista dell'Europa musicale. Le ultime poche sinfonie sammartiniane sono invece scritte tutte per una compagine strumentale che comprende due oboi, due corni e archi. Sono 12 sinfonie in tutto, e tanta esiguità non è casuale. Si può pensare che negli ultimi anni di attività Sammartini abbia rallentato notevolmente il ritmo della sua produzione sinfonica. A partire dal 1766, del resto, cessano completamente le nuove edizioni delle sue sinfonie, segno eloquente che la popolarità europea di Sammartini sinfonista, col mutare delle mode e dei gusti, andava gradualmente scemando. A partire dal 1757 erano apparse presso gli editori parigini le prime sinfonie di Johann Stamitz, e negli anni 60 anche Haydn, Johann Christian Bach, Gossec, insieme con molti altri musicisti della seconda generazione di sinfonisti, avevano cominciato a dare alle stampe le loro opere. Sammartini, quindi, dopo essere stato all'avanguardia per oltre un quarto di secolo, fatalmente cominciava ormai ad apparire un compositore sorpassato.
E noi proseguiamo con i nostri ascolti, proprio partendo da una di queste sinfonie dell'ultimo periodo dell'attività sammartiniana, ovvero la Sinfonia numero 26, Mi bemolle maggiore, per due oboi, due corni, archi e basso continuo. Ascoltiamo per ora il solo primo movimento, Allegro assai, che riassume molto bene, credo, tutte le caratteristiche dello stile del Sammartini maturo, diciamo. È una pagina molto brillante, ma anche molto dispersiva in qualche modo, animata da un'instancabile energia ritmica che muta in continuazione. Ascoltiamo questo movimento eseguito dall'Accademia d'Arcadia, diretta da Alessandra Rossi Lürig. primo movimento allegro assai dalla sinfonia numero 26 Mi bemolle maggiore di Giovanni Battista Sammartini, qui con l'Accademia d'Arcadia diretta da Alessandra Rossi Lürig. Beh, accanto a Giovanni Battista Sammartini c'è un altro importante musicista di area milanese che scrisse un buon numero di sinfonie che furono composte tutte grosso modo negli anni 30 e 40 del Settecento. Sto parlando di Antonio Brioschi. Di Brioschi fino a una decina di anni fa non esistevano praticamente incisioni discografiche, come dicevi, no, Danilo, e quindi non saremmo stati in grado di far ascoltare la sua musica.
Assolutamente. Oggi invece, grazie a Vanni Moreto e alla sua Atalanta Fugens, abbiamo invece la possibilità di ascoltare e apprezzare la musica di questo autore. Brioschi è uno degli enigmi della musicologia, perché di lui si sa poco o nulla. Sappiamo che fu attivo nello Stato di Milano, ma molto probabilmente non a Milano città, perché il suo nome non compare mai nei resoconti dell'attività musicale cittadina. Non ebbe incarichi chiesastici di alcun tipo, almeno per quel che ne sappiamo, e morì probabilmente o alla fine degli anni 40 o agli inizi degli anni 50 del secolo. Fu forse un musicista amateur, un appassionato benestante, anche lui, come Albinoni e Benedetto Marcello, che scriveva per il proprio piacere. Il fatto di non essere coinvolto con istituzioni religiose cattoliche fu forse il motivo per cui scrisse una sinfonia che fu eseguita per una cerimonia liturgica della comunità ebraica di Casale Monferrato, che si svolse nell'ottobre del 1733.
Una sinfonia che fortunatamente è arrivata fino a noi e che noi quindi possiamo ascoltare, eseguita proprio da Atalanta Fugens, ensemble diretto da Vanni Moretto. I tempi sono allegro, andante piano e presto.
Thank you.
Erano i tre movimenti allegro, andante piano e presto dalla sinfonia di Antonio Brioschi che noi abbiamo ascoltato con Atalanta Fugens, ensemble diretto da Vanni Moretto. Beh, siamo quasi in chiusura di questa seconda parte del nostro itinerario all'alba della sinfonia e Danilo Prefumo direi che possiamo chiudere proprio con un altro esempio della musica di Antonio Brioschi.
Sì, possiamo chiudere con l'allegro iniziale di una sinfonia in re maggiore che sappiamo essere datata. Perché, come tu sai, i musicisti del Settecento aborrivano la datazione dei loro manoscritti. Questa invece sappiamo che risale al 1734, quindi è una sinfonia molto indietro nel tempo ed è anche un brano molto pregevole. Quindi chiudiamo con l'allegro iniziale della sinfonia in re maggiore, composta nel 1734 da Antonio Brioschi. Gli interpreti sono gli stessi di prima, e cioè Atalanta Fugens, diretta da Vanni Moretto.
Che ringraziamo naturalmente, perché senza di loro anche questa serie di puntate di Caffè Zimmerman...
Hanno già fatto due CD di Brioschi, se non ricordo male, ne stanno preparando un terzo, quindi chapeau, ecco.
Ed è musica, anche per questo dobbiamo ringraziarti, vale la pena di riscoprire.
Assolutamente.